dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi e cari ascoltatori, buonasera. Partiamo con questa nostra trasmissione entrando idealmente in una chiesa che è cara a tutti noi. Una chiesa di arte e di grazie. È la Basilica di Sant'Antonio di Padova, vero scrigno di arte e di fede. Un bell'articolo di Fra Paolo Floretta per il Messaggero di Sant'Antonio. La Basilica di Sant'Antonio è un capolavoro unico nella storia dell'arte, una fucina di straordinaria produzione artistica, uno scrigno di capolavori che sono vertici indiscussi della civiltà artistica d'Occidente. Un progetto inconfondibile e plurale, tutto a trasparente servizio dell'esperienza di fede. Definita da Papa San Paolo VI una clinica spirituale per l'uomo contemporaneo, essa è davvero un campo base per lo spirito, offerto al pellegrino e al turista curioso come forziere di simboli che aprono sull'aldilà. La Basilica invita col suo fascino intatto ad attraversare le sue molteplici soglie simboliche per offrire un contatto vero e denso con se stessi e col divino. È un patrimonio artistico e culturale di livello mondiale, talmente ricco che merita di essere sperimentato in prima persona per meglio comprendere la profonda funzione simbolica che conduce ad assaporare i contenuti della fede cristiana e della devozione al santo, vero cuore ispirativo e pulsante di tutto il complesso antoniano. Attraversare la Basilica è un'esperienza che coinvolge i visitatori di ogni epoca in una avventura artistica e spirituale capace da sola di trasformare e rinnovare l'anima. Il suo linguaggio architettonico, scultoreo e pittorico parla a tutti la lingua universale della bellezza. L'arredo artistico racconta dei modi in cui Frate Antonio incontra, accoglie e ospita lungo i secoli i bisogni e le ferite di quanti lo vengono a visitare per restituirli arricchiti di senso e di solidarietà fraterna, così da incoraggiare ciascuno a ritornare alla vita sfidante che gli è stata affidata, pieno di fiducia e perciò più sicuro nell'affrontare il mare aperto del proprio inedito viaggio esistenziale fino al destino ultimo in Dio Padre. A partire dalla piazza antistante, la Basilica, incastonato nella facciata ad arcate gotiche, caratterizzata da un'impostazione romanica realizzata in cotto e abbellita da bianche cornici e dalla galleria ritemata da arcatelle poggianti su colonnine, il portale della Basilica in stile romanico è la prima soglia che il pellegrino attraversa. È il confine tra il chiassoso e profano mondo esterno e la fonosfera sacra interna, che offre un sorprendente silenzio accogliente che invita a rallentare, a respirare in modo diverso, a fermarsi, a lasciarsi coinvolgere nell'immediato e avvolgente clima di preghiera. Superata la soglia, dà il benvenuto al pellegrino il dolcissimo sguardo della Vergine e di Gesù Bambino, dipinto sul pilastro a sinistra, opera di Stefano da Ferrara, 1351. L'immagine, la prima tra le 96 immagini mariane presenti nel complesso della Basilica, ha sempre suscitato grande simpatia e confidenza. Sullo stile delle icone bizantine dell'Eleosa, la madre della misericordia, le quali sottolineano l'affetto che lega la madre e il figlio in vista del bene da infondere nei fedeli. Lo sguardo di Maria e di Gesù sembra spostarsi e seguire il pellegrino nel suo procedere verso la tomba del santo con un effetto tanto misterioso quanto affettuoso. Procedendo nell'ambulacro di sinistra, il pellegrino incontra la cappella che ospita l'arca, cioè la tomba elevata di Sant'Antonio. La cappella è uno dei più straordinari capolavori del Rinascimento italiano. Grazie al restauro del 2009, che ha permesso di recuperare molti particolari, la si può ammirare in tutto il suo splendore. L'attuale cappella, rifacimento della precedente cappella trecentesca, è tutta in marmo. Prevale il candido marmo di Carrara, che insieme al verde antico serpentino e al porfido rosso antico simboleggiano le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. La facciata apre alla cappella con cinque arcate a tutto sesto, poggianti su quattro colonne e due pilastrini quadrangolari laterali. A esse corrispondono sulla parete di fondo altrettanti archi ciechi. Le decorazioni di natura floreale, simbolica e mitologica si propongono ricche e densamente espressive. La volta della cappella, opera guidata dal Falconetto nel 1534, avvalendosi di un gruppo di valenti stuccatori, è decorata con splendidi stucchi dorati e una scritta in latino, posta centralmente sopra la tomba del santo, svela il senso architettonico della cappella, da ritenersi scrigno per il vero tesoro della città di Padova, Sant'Antonio. Sotto la volta, due scritte in latino prese dal Vangelo aprono a un ulteriore significato spirituale. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Chiedete e vi sarà dato. Dal Vangelo di Matteo. Queste parole di Gesù poste sulla bocca del santo fanno della sua cappella un porto sicuro in cui ripararsi dalle asperità della vita e una base certa da cui ripartire con fiducia dopo aver ottenuto l'aiuto richiesto. Al centro della cappella è l'arca del santo, racchiusa nell'altare di Tiziano Aspetti della fine del Cinquecento. Milioni di mani continuano ad accarezzare la preziosa lastra verde che separa dal corpo di Sant'Antonio, il quale ascolta le silenziose confidenze di chi vi appoggia la propria testa come sull'accogliente spalla di un fratello maggiore. Tra le colonne della cappella di Sant'Antonio si trovano 9 altorilievi che narrano i miracoli del santo, i miracoli della famiglia, della giustizia e della fede. Sant'Antonio, nella sua predicazione e nella sua azione pastorale, ha sempre difeso con coraggio i più deboli, i più poveri, a partire dalla famiglia. Anche qui l'egoismo e l'immaturità umani procurano dolori, ferite, violenze e disastri. Il santo, invocato soprattutto dalle donne, le più fragili in genere nei conflitti familiari, si è sempre schierato dalla loro parte, favorendo da parte di tutti i membri della famiglia l'assunzione di quelle responsabilità che competono loro. Tutti questi capolavori mettono in scena il teatro della vita ordinaria, fatto di dolori, di drammi familiari, di egoismi relazionali ed economici. di ingiustizie gratuite ed evitabili. Dentro queste scene, in cui ciascuno può rispecchiarsi, Sant'Antonio porta una voce di speranza, perché la sua predicazione e i suoi miracoli sono una stessa cosa. Antonio è la voce del Vangelo che illumina le vite di ciascuno e ciò permette di guardare la vita e se stessi in modo nuovo, aprendo possibilità di vita più bella, più degna di prima. Sant'Antonio entra nelle crisi per indicare vie e modi concreti per rendere la vita davvero più umana e invitare a proseguire la propria evoluzione superando i momentanei ostacoli, frutto per lo più di visioni ristrette e infantili e ingenue della vita umana. Gli altorilievi dei miracoli testimoniano l'entusiasmo dei devoti per un santo tanto vicino alle loro drammatiche esperienze e celebrano il suo carattere pronto, deciso e fraterno nell'intervenire con tutta la forza, l'autorità e la compassione donategli dal Vangelo, soprattutto a servizio dei più deboli, i bambini, le donne, i giovani disorientati, gli usurpati. I suoi miracoli sono traduzioni del Vangelo nella irriducibile complessità della vita umana. E possiamo dire Sant'Antonio di Padova prega per noi. Ma ora ci fermiamo per una pausa musicale.
Grazie a mi dono.
E ora parleremo del dolore contenuto e sublimato dalla fede di una giovane donna appartenente alla gioventù francescana della Campania, Maria Manno. Maria Manno, la fede che nasce dal dolore e si fa dono. Scrive la giornalista Cristiana Meloni. Solo l'amore di Dio salva, solo questo guarisce le ferite. A dirlo è Maria Manno, una ragazza di 25 anni che vive a Caravita, una frazione di Cercola, alle porte di Napoli. Studia medicina e, come tanti giovani della sua età, sogna una vita felice, spesa nel dono e nel servizio agli altri. Appartiene alla Gioventù Francescana della Campania, GIFRA, una delle fraternità più numerose d'Italia. Un gruppo vivace dove tanti ragazzi come lei cercano di declinare il Vangelo nella semplicità del quotidiano. E proprio lì, tra volti amici, lezioni universitarie, preghiere e momenti condivisi, che Maria vive la sua storia giorno dopo giorno. Una storia fatta di bellezza, dove gioia e dolore si incontrano, trasformandosi in segni luminosi di speranza. Credo davvero che la mia sia una storia di salvezza, un esempio di come Dio si manifesta se ti abbandoni a Lui. Maria conosce il cammino della Gifra a 13 anni e, affascinata dalla figura di San Francesco, decide di restare e proseguire. Accoglie servizi di responsabilità e cura, imparando a mettersi in gioco per gli altri e a vivere ogni esperienza come un'occasione di crescita. Dice: per me la Gifra è sempre stata casa, un posto dove potermi sentire libera, accolta e custodita nelle mie fragilità. Questa associazione francescana mi ha aiutato ad aprirmi di più, a scoprire le mie qualità e soprattutto a riconoscermi figlia amata da qualcuno. È l'amore che ci dà forma, plasma ciò che siamo e disegna la trama della nostra esistenza. Un amore che non sempre riusciamo a riconoscere, prigionieri come siamo di paure e insicurezze. Eppure, anche quando ci perdiamo o lo ignoriamo, trova sempre un modo per raggiungerci. E dice Maria: nonostante io sia cresciuta in parrocchia, è stata la fraternità a permettermi di entrare in relazione con Dio e a farmi domandare: che cosa vuole il Signore da me? Che cosa significa davvero essere felice? La Gifra nasce infatti come un cammino di discernimento vocazionale, un luogo di relazioni dove i giovani si lasciano interrogare dai propri desideri per scoprire in essi la voce di Dio. In fondo è Lui che ci ha creati e sa che cosa è meglio per noi. La vita tuttavia non è mai un percorso lineare. Alle pianure si alternano salite improvvise e valli oscure, dove ad attenderci c'è la croce. È in questi momenti che la fede smette di essere un'idea e diventa una scelta, una risposta concreta che chiede fiducia. Seguire Gesù, confida Maria, non significa non avere problemi né vivere una vita nella quale non succedono eventi spiacevoli. Per Maria la salita si fa ripida il 12 marzo 2024, quando Giuseppe, il ragazzo con cui era fidanzata da 6 anni, perde la vita in un incidente sul lavoro. Da un momento all'altro la mia vita è cambiata completamente. Tutte le mie certezze, le cose stabili sulle quali desideravo costruire qualcosa, non c'erano più. Quel dolore inatteso e bruciante è stata un'esperienza di silenzio e di smarrimento. Solo con il tempo Maria ha compreso che, dove tutto sembrava crollare, Dio era già lì ad attenderla. Dice ancora: Credo che quando ti rendi conto che da solo non ce la fai, perché la vita è molto più complessa e difficile di quanto si possa immaginare, incontri Dio. Lasciarsi raggiungere nella propria sofferenza non è tuttavia semplice. Significa aprirsi, fidarsi, permettere agli altri di entrare e toccare il dolore che ti schiaccia. Così nel buio Maria ha ritrovato la forza, prima grazie a una psicologa, poi a una guida spirituale, riscoprendo nella fraternità un porto sicuro. La preghiera è stata un balsamo per le mie ferite. Mi sono lasciata amare e salvare. Dio ascolta sempre la preghiera dei suoi figli, non delude, piange e ride accanto a te. Oggi, nel suo cammino ferito ma luminoso, Maria chiede solo questo: se la mia storia ha acceso anche in uno solo di voi il desiderio di vivere davvero una vita accanto a Dio, allora posso dire che ne è valsa la pena. Ci fermiamo, cari ascoltatori, per ascoltare musica.
si sidute su calme. Mores dati un ne bussade e digniti sogno se. Mores dati un ne bussade e digniti sogno.
Metteremo ora in luce la storia di un giornalista che non finì mai di indagare su Gesù, Vittorio Messori, classe 1941. Dal momento della sua conversione, tutta la sua vita è stata una lunga inchiesta sulla verità dei Vangeli. Scrive la giornalista Anna Chiara Valle per Famiglia Cristiana. È morto all'inizio del Triduo Pasquale, la sera del Venerdì Santo, quasi a voler entrare nella passione con il Cristo e percorrere con Lui, a fugare ogni dubbio residuo, la strada verso la croce e la risurrezione. Vittorio Messori si è spento nella sua abitazione di Desenzano del Garda pochi giorni prima di compiere 85 anni. Giornalista e scrittore cattolico tra i più influenti del panorama culturale italiano e internazionale, uno dei più tradotti al mondo, ha raccontato la fede a milioni di persone. Nato a Sassuolo, Modena, il 16 aprile 1941, si era convertito dall'ateismo al cattolicesimo nel luglio del 1964. Aveva letto tutto d'un fiato i Vangeli e questo lo aveva cambiato per sempre. Del suo percorso di conversione, che poi aveva approfondito grazie alle letture di Blaise Pascal, il filosofo francese, e ai corsi di Cristologia per laici alla Pro Civitate Cristiana di Assisi, come racconta nel suo libro diventato bestseller Ipotesi su Gesù, pubblicato nel 1976. Ad Assisi aveva conosciuto anche la scrittrice Rossana Brichetti, che sposerà nel 1996 dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità del suo precedente matrimonio. Negli anni della conversione comincia anche il suo lavoro con la casa editrice 6 di Torino e la collaborazione con diversi giornali, tra cui anche Stampa Sera. Il successo del libro Ipotesi di Gesù, che l'editore in un primo momento aveva pubblicato in meno di 3.000 copie e che invece andò esaurito in poco tempo, consigliando non solo di ristampare, ma anche di tradurre in diverse lingue per il pubblico internazionale, lo porterà a un periodo di riflessione. Chiede un'aspettativa di 6 mesi e si ritira a meditare e pregare in una casa senza telefono del Monferrato. Fu in questo periodo che Don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana, va a cercarlo. Insieme con Don Antonio Tarzia, Don Zilli stava pensando alla creazione di Jesus, il mensile di informazione religiosa dei periodici San Paolo. Messori accetta di affiancare Don Tarzia per l'uscita del primo numero nel gennaio 1979. Da allora Messori collabora con la rivista per 22 anni curando la rubrica Dialoghi con Gesù, nella quale discuteva con agnostici, atei e credenti di altre fedi. Rubrica che divenne poi un altro bestseller, Inchiesta sul cristianesimo. Nel periodo della collaborazione con il nostro mensile, nacquero anche altri volumi. Pochi anni dopo l'inizio della collaborazione con Jesus, Messori pubblica Scommessa sulla morte, altro libro destinato al successo, nel quale denuncia la disumanità del marxismo. Nel 1985, per le edizioni paoline, dà alle stampe un'opera che segna la storia della Chiesa contemporanea, Rapporto sulla fede. Una lunga intervista nell'agosto del 1984 all'allora cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che si trovava nel seminario di Bressanone. Il volume, che suscitò applausi ma anche critiche per la condanna della teologia della liberazione, inaugura la stagione delle grandi interviste a esponenti di spicco del Vaticano, fino ad arrivare addirittura a Giovanni Paolo II. Vittorio Messori fu il primo giornalista a intervistare un pontefice, per poi pubblicare un libro, cosa ritenuta fin lì impossibile di un papa. Il volume esce con il titolo Varcare la soglia della speranza, 1994, ritiratosi ad Esenzano, affronta il 16 aprile 2022 la morte della moglie, autrice fra l'altro del libro autobiografico Una fede in due, La mia vita con Vittorio. Continua a dedicarsi alla preghiera e alla meditazione, facendo anche costruire una piccola cappella dedicata alla Madonna dell'Ulivo nell'abbazia di Maguzzano, sul lago di Garda. Una chiesetta costruita, come ebbe a dire lui stesso, pezzo per pezzo, secondo un disegno che aveva in mente per prepararsi all'incontro con quel Gesù che lo aveva tanto affascinato. Quasi un testamento spirituale, per una penna tra le più chiare e appassionate, che non ha mai smesso di cercare la verità. Il ricordo di Don Antonio Tarzia, un amico e collaboratore paolino. Ho conosciuto Vittorio Messori alla fine degli anni 70 e siamo diventati amici, lavorando insieme per almeno 30 anni. In quel periodo Don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana, aveva pensato di fondare una rivista ecumenica di taglio medio-alto che potesse parlare a tutti quelli che erano curiosi e interessati alla fede di Abramo, cristiani, ebrei, musulmani, ortodossi e romani. Avevamo coinvolto un piccolo gruppo di studiosi e di amici. Chiedemmo anche a Messori, che aveva intanto pubblicato ipotesi su un Gesù. Venne a vedere, rimase un mese in prova con noi alla Periodici San Paolo e poi non volle più andare via. Ogni mattina, quando entrava in ufficio, salutava i suoi colleghi con questa parola. Cerea, dal dialetto piemontese, anche se lui era emiliano. Era un gran lavoratore, una testa quadrata, come si dice dalle sue parti. Era un personaggio del carattere un po' spinoso. Non era di grande compagnia, viveva piuttosto isolato, ma lavorava molto e le sue ricerche erano sempre molto curate, profonde, inedite. Ha creato così una ventina di volumi sulla storia della Chiesa, dei Papi, di Cristo, della Madonna, dei miracoli, sulla storia dei cristiani e sulla realtà e l'attualità del cristianesimo. Si era fatto anche la stessa domanda che aveva rivolto Gesù nel Vangelo. Quando io tornerò, ci sarà ancora la fede sulla terra? Di lui ho sempre pensato che fosse un po' come i discepoli di Emmaus, pieni di dubbi, di ricerche, di paure, di delusione per le cose successe. E lì sulla strada gli affianca un pellegrino sconosciuto che si avvicina a loro, li cerca, vuole entrare nei loro discorsi interiori. quindi li provoca, li suggestiona e spiega loro le scritture. È il Maestro che si avvicina a noi. Credo che questa sia stata un po' la vita di fede di Messori. E adesso i suoi dubbi si sono sciolti nell'abbraccio del Padre. Ci fermiamo per ascoltare della musica.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Ascolteremo una riflessione profonda di padre Hermes Ronchi, oblato di Maria Immacolata, sul tempo di sciogliere le vele. Dio non chiama persone impeccabili, ma vere, coraggiose, non immacolate, ma incamminate. La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a racconti di integrità conservata. narra vicende sempre imperfette e sempre in cammino. Dove l'uomo dice perduto, Dio dice trovato. Dove l'uomo dice finito, Dio dice rinato. La salvezza è una trama di alleanze che avanza per strappi e cadute, ma Dio non desiste. Dopo il diluvio universale stipula l'alleanza dell'arcobaleno. Nel deserto il popolo torna ai suoi idoli e Dio riscrive le tavole della legge. Nella Bibbia l'innocenza non è conservazione ma riconquista. Chi è innocente tra i personaggi biblici? Nessuno. Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide, Giona. Sono uomini imperfetti, presentati così, senza alibi. I patriarchi e le matriarche sono raccontati con i loro limiti, difetti, errori. Sono stupendi perché imperfetti. Ma ricominciamo dopo ogni errore la strada con Dio. La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione ai percorsi di integrità conservata. Ama vicende di ripartenze e ricominciamenti più che lo svolgimento lineare dei fatti. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e per mezzo della nostra debolezza, a causa della sua infinita arte di guarire. Medico venuto non per i sani, ma per i malati. Ciò che affascina è la capacità di Dio di rovesciare le situazioni. Quando tutto sembra finito, al cuore del peggio, la speranza apre le sue ali. Il nuovo nella Bibbia sorge sempre dalle paludi, dal deserto, dall'esilio, dalle fratture che la vita ci ha inferto o che ci siamo procurati da soli. Ogni cosa ha le sue crepe, ma è dalle crepe che entra la luce, cioè Dio. Personaggi perfetti nella Bibbia? Perdi tempo a cercarli. Sono tutti come Giacobbe, il principe dei bugiardi, che inganna il padre, il fratello, il suocero, che viene colpito all'anca dall'angelo nella notte di lotta al fiume Yabok. Era quel giorno, zoppicò, per dire che siamo tutti non già dei maratoneti, ma dei camminatori claudicanti, zoppi. Siamo viandanti che avanzano come Giacobbe con passo sciancato, con quell'andare sbilenco, instabile ma indomito, e che non si arrende ai suoi handicap. Dio non convoca a progettare storia con lui uomini e donne impeccabili, ma persone vere, coraggiose e senza maschere, non immacolate, ma incamminate e sempre claudicanti. Queste sono le storie del Vangelo. Sul muretto del pozzo di Sicar, in Samaria, Gesù mette mano a una vita complicata, quella della samaritana, vita complicata e dolente, e riaccende la capacità di ripartire. E lei, la donna di Samaria, con il suo contorto cuore, con la sua vita sentimentale accidentata, diventa la prima missionaria di Samaria, piena dell'energia di gesti vigorosi. Corre la brocca abbandonata al pozzo, una corsa nel sole verso la città, una voce che sveglia le strade e le case. Venite! Ma il più grande degli inizi, il primo dei ricominciamenti, si dipana in quell'alba di primavera nel giardino appena fuori Gerusalemme, dove le donne vanno a prendersi cura del corpo dell'amato. Come sanno, con ciò che hanno, coraggio, affetto e un vaso di profumo. Sono le donne del mattino di Pasqua. Le storie che il libro racconta non sono mai storie lineari di perfezione, ma di sabbie mobili, di rocce accidentate, di spine, e difatti non di rado perfino amorali. La Bibbia non racconta l'ideale, ma ci mostra come nel reale possiamo tutti ricominciare, trasformare noi stessi e le nostre relazioni e fare la differenza. La Bibbia è un libro infinito perché non racconta la storia patinata che si stampa sulle facciate dei palazzi, ma una storia degli interstizi, dei vuoti tra una pietra e l'altra, di povere esperienze, della capanna sgangherata della mia vita, della mia barca ammaccata, ma che navigherà fino all'ultimo giorno. Dove io dico finito, Dio dice: è tempo di sciogliere le vele. E perché non affidarci anche a Maria con queste belle parole di una canzone, perché ci aiuti a sciogliere le vele della nostra vita. Ave Maria, splendore del mattino, puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. Protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore. Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce. Fa che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti. Madre, tu che soccorri i figli tuoi, fai in modo che nessuno se ne vada. Sostieni la sua croce e la sua strada, fa che cammini sempre in mezzo a noi. Ave Maria, splendore del mattino, puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. Protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore. Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce. Fa che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti. Carissimi tutti che avete ascoltato questa sera, auguro una felice notte, buonanotte e sempre infinito bene. Ciao ciao, sono Suor Gasparina.
Tu sei la prima stella del mattino.
Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.